dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale di tutti i martedì dalle 12 alle 13 a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Questa trasmissione è dedicata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche non pensionati, in quanto trattiamo normalmente argomenti del mondo del lavoro e il pensionamento è quello che succede dopo il lavoro. Anche se si è complicato nel corso dei decenni questo accesso alla pensione. Gli argomenti che vorremmo affrontare oggi sono principalmente tre, vediamo col tempo disponibile, un'ora, come riusciremo a svilupparli. E ovviamente dopo che abbiamo fatto una presentazione di massima potete chiamarci al telefono classico di Radio Onda Rossa 06 49 17 50. Eccomi. Pronto? Io mi sento, come cazzo è possibile? 1, 2, 1, 2. Non so che fare. Uno, due.
Ecco, forse no.
Pronto? C'è un problema tecnico, non riesco a capire qual è.
Durante un duello ha preso la mia mano, l'ha data in pasto a quel dannato coccodrillo. Ma non abbassa liscio, gliela farò pagare con le mie stesse mani, anzi col mio uncino. Lui con tutta la
come sostituire i voucher con una fregatura simile, se non peggiore. Quindi siamo di nuovo qua a parlare dei voucher, perché nonostante la vittoria, che pure sicuramente c'è stata, perché i voucher sono stati cancellati e sono stati cancellati questa forma di pagamento servile, di argent de poche, come userebbero dire in Francia, di paghetta, no? Che non tiene conto dei diritti del lavoro che si sono conquistati, dei minimi salariali, delle festività infrasettimanali, delle ferie, del TFR. Tutto questo era stato cancellato dai voucher, quindi il fatto che adesso invece siano stati cancellati i voucher è sicuramente una vittoria, ma quello che noi temiamo è che sia una vittoria rispetto alla quale la controparte, il padronato, sta organizzandosi per una rivincita, per trovare altre forme sostitutive dei voucher e però appunto che neghino i diritti che intorno al lavoro e al salario era stata in grado di realizzare più generazioni di lotte dei lavoratori e che i voucher cancellavano. Quindi ecco, questa vittoria secondo noi potrebbe essere resa più fragile dal fatto che non c'è stato un referendum che avrebbe portato un convincimento più profondo, una responsabilità più diffusa, una capacità di vigilanza più estesa. Ecco, se il referendum non c'è stato, potrebbe, diciamo, essere la causa di una fragilità di questa vittoria, per cui appunto la controparte poi si attrezza per inventare qualcosa di sostitutivo o addirittura di peggiorativo. In questi giorni sono usciti molti articoli sulla questione dei voucher e la cosa che più, secondo me, più interessante che è stata scritta da un tale Giampiero Falasca sul Sole 24 Ore di lunedì, di domenica, e questo articolo che sta sul Sole 24 Ore appunto di domenica fa una rassegna, diciamo, destinata agli utilizzatori dei voucher, in cui spiega come i voucher hanno mille modi per essere sostituiti. Fa tutta una serie di esempi, di esemplificazioni, e parlando degli steward che lavorano per le squadre di calcio, parlando delle famiglie, parlando insomma di tutto quel variegato mondo del padronato che utilizzava i voucher. E la conclusione a cui però il Sole 24 Ore non si vuole rassegnare è che tutte le altre forme che pure sono disponibili nella contrattazione, anche quella del precariato, del lavoro a tempo determinato, è tutta più cara, costerà sempre di più di quanto non siano costati i voucher. Ecco, questa è diciamo un assunto che gli ascoltatori dovrebbero tenere sempre presente, perché i voucher avevano questa caratteristica fondamentale e fondante, che era quella di non pagare una parte del salario. Non pagavano appunto le ferie, non pagavano i giorni di malattia, non pagavano la gravidanza, non pagavano i giorni infrasettimanali di riposo, no, non pagavano tutta la contribuzione che sta a carico dei lavoratori. Quindi era effettivamente un taglio drastico proprio della retribuzione, una forma che adesso va di moda dire che è importante appropriarsene, perché secondo me costituisce un orizzonte importante per il padronato. Noi dobbiamo essere in grado di percepire quando questa cosa sta accadendo, che è la desalarizzazione del lavoro, no? Siccome intorno al salario, intorno al conflitto che era nato sul salario, erano nati i diritti, lo stato sociale, la esigibilità degli stessi diritti costituzionali, tutta una serie di cose che avevano come fondamento, come proprio colonna fondamentale, sia dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista pratico, proprio delle risorse che si mettevano in campo, il salario, quindi l'obiettivo loro è desalarizzare, no, il lavoro. È una cosa che ci sono mille spie che ci stanno denunciando questo atteggiamento del padronato. La prima spia è stata quella che si è avuta per i lavoratori dell'Expo. Io ricordo agli ascoltatori che se ne sono dimenticati o che non l'abbiano saputo che sindacati confederali, concertativi e l'amministrazione dell'Expo avevano concordato il lavoro per 18.000 giovani da occupare nell'anno di esposizione dell'Expo a gratis, a zero salario, salario zero. Poi 18.000 non sono stati necessari, ne sono bastati 7.500 e quindi ci sono stati 7.500 giovani che hanno lavorato per l'Expo gratis, a zero lavoro. E ci sono anche importanti testimonianze di come anche il lavoro a zero, a zero salario, ha una sua seduttività nei confronti di questa condizione disperata dei giovani senza alternative reali. Per cui ecco la testimonianza, per esempio, dei giovani sfigati che la madre è disperata che non li vede non far niente eccetera, e di potersi comunque liberare, andare in un altro posto dove poter stare senza essere perseguitati dalla pressione che pure familiare che c'è, no? Quindi si crea, diciamo, un imprinting per i giovani alla disponibilità a lavorare senza salario in misura addirittura macroscopica. Questa cosa sta succedendo per gli studenti del terzo anno delle superiori. L'abbiamo già detto, ma vale la pena sempre di ricordarlo, che gli studenti dal terzo fino al quinto anno delle superiori sono oggi obbligati a fare l'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro, 200 ore l'anno dentro i licei classici e scientifici e 400 per gli studi professionali e gli studi tecnici. Voi capite bene che è una manna per i padroni, è una manna, è un lavoro gratuito per i quali anzi c'è uno sgomitamento da parte delle scuole, da parte spesso anche degli studenti, ma anche dei genitori, perché c'è questo mito, questa fanfaluca che poi chi ha sperimentato l'alternanza scuola-lavoro gratis in realtà si trova a un passo più avanti rispetto agli altri per trovare un lavoro. Quello che invece è vero è che si trova tutto un passo più dietro, perché a calcoli fatti sono perlomeno 100.000 i posti di lavoro che vengono a mancare perché vengono occupati dagli studenti che fanno scuola-lavoro. La mia quinta colonna, che è la barista che sta qui sotto alla radio, mi ha raccontato che gli è arrivato un messaggio Facebook da parte di un giornalista, il quale ha constatato che in uno degli autogrill che state a Roma e Firenze, no? Ci sono i ragazzi che della scuola alternanza scuola-lavoro che servono ai tavoli, che sbrigano le faccende, che fanno le pulizie, che mettono in ordine, no? E vanno pure con una bella maglietta decorata e decorativa in cui si dice che loro stanno prestando l'alternanza scuola-lavoro. E quando questo giornalista ha chiesto ai camerieri, alle cassiere che cosa ne pensavano, quelli hanno detto: e che ne possiamo pensare noi? Questi ci hanno ridotto a noi da 8 a 5 l'orario di lavoro, per cui prendiamo stipendi sempre più ridotto è perché una parte del lavoro che facevamo noi adesso no, la fanno loro. Quindi questo è un caso molto materiale, molto preciso, però anche molto significativo di come no, l'alternanza scuola-lavoro non avvicina la possibilità di trovare un lavoro, ma la allontana, perché ci saranno centinaia di migliaia di posti di lavoro che verranno occupati da questo 1,5 milioni, ogni anno saranno 1,5 milioni gli studenti che dovranno fare l'alternanza scuola-lavoro. E questo, diciamo, è un carattere radicale di questo modo di procedere alla desalinizzazione, quello di trovare il modo di non pagare per niente il lavoro. Ma ci sono poi anche cose che non sono altrettanto radicali ma altrettanto subdole e gravi. Quando per esempio a un lavoratore non si pagano per intero i contributi, è una desalinizzazione pure quella, perché non pagare i contributi significa non percepire poi i diritti cui i contributi danno luogo. Se, come è successo, che il governo Renzi abbia regalato al patronato addirittura 8.060 euro per ogni lavoratore che veniva assunto non a tempo indeterminato, chiamiamoci, a tutele crescenti, no, perché tempo indeterminato non esiste più, no, quel lavoratore non avrà la possibilità di avere la pensione, perché quei 8.060 euro che il padrone non ha pagato erano quelli destinati all'INPS, destinati quindi a pagare una contribuzione che aveva sostanzialmente l'obiettivo di dargli la pensione. Ecco, quindi ci sono, diciamo, forme diverse per arrivare a questa desalarizzazione, forme più acute, più radicali, come quello della scuola lavoro, dove insieme a questo obiettivo così di far cassa c'è anche l'obiettivo di educare i giovani a poter lavorare anche senza stipendio, senza salario. E secondo me questo non dovremmo dimenticarlo, perché sicuramente adesso Ermanno ci parlerà del rischio, no, che si inventino qualcosa di diverso che però abbia la stessa connotazione, quella in qualche misura di desalarizzare, no, una parte del lavoro.
Sì, è proprio questo. Mi sembrava giusta la sottolineatura che Piero faceva all'inizio sul fatto che noi, anche se non c'è il referendum, non possiamo gridare vittoria così, come se poi tutto procedesse nel giusto modo, e quindi è giusto proseguire la vigilanza, proseguire e vedere come adesso in qualche modo nel momento che sono venuti a finire i voucher, come bisogna in qualche modo soddisfare comunque quelle imprese che si sono lamentate perché per non poter più usare i voucher. Anzi, alcuni anche alla fine di questa settimana hanno tentato di fare ricorso ancora ai voucher, perché inizialmente si era detto che quelli che l'avevano presi avrebbero portati a compimento, e invece sembra che così non è, in quanto il governo ha voluto dare una dimostrazione vera della sua, tra virgolette, del suo, tra virgolette, intervento significativo. Ma questo non deve trarre inganno, perché in tal senso si sono iniziati i confronti tra Confindustria, sindacati e Ministero del Lavoro, perché, e quindi cosa fare? Pensano di intervenire sulle attuali forme di lavoro, e quindi c'è il rischio, a quello solito, di veder montare un ulteriore intervento per flessibilizzare maggiormente ciò che è già precario, come per esempio il lavoro giornaliero. Cosa pensano di intervenire? Pensano che per esempio possono intervenire sull'orario giornaliero per quei lavoratori che fino ad oggi potevano effettuare un massimo di 400 giornate di lavoro in un triennio, E quindi questo qui comportava a questi lavoratori un minimo di riconoscimento, di ferie, di previdenza e quindi di malattie. Ora il tentativo che stanno montando forse è quello di vedere l'eventuale riduzione, di imporre un'eventuale riduzione a prestazione, e quindi queste 400 ore di lavoro in 3 anni potrebbero divenire part time, e quindi significa andare a dimezzare le ore di lavoro, e questa eventuale riduzione a part time potrebbe coinvolgere un bacino di lavoratori che per esempio le agenzie interinali dovrebbero chiamare a rotazione, e quindi forse si vedrebbe ridotto per questi lavoratori il cumulo contributivo che è valido per l'assegno di disoccupazione, per le ferie, per la malattia e per avere diritto a una parte di previdenza. Ora quindi si tratta di aver annullato i voucher e di creare una condizione in cui possono ripassare le penalizzazioni che erano già tradizionali dei voucher, che avevano legalizzato il lavoro nero perché non pagavano ferie, malattie, non pagavano quindi neppure il cumulo contributivo per salvare pure la disoccupazione, e quindi il rischio è quello di vedere questi lavoratori, prima che pagavano un contributo del 33% per la previdenza, e quindi potrebbero veder calare questo 33% al 13%, quindi di fatto si andrebbe a superare l'intervento, e quindi praticamente si riduce il cumulo contributivo, che non sarebbe più quantificabile per ogni lavoratore diretto, ma anche questo andrebbe a formare un cumulo in generale dell'INPS, che però non dà riscontro al lavoratore direttamente. E quindi, come vedete, noi dobbiamo essere molto vigili su quello che potrebbe montare. Un'altra ipotesi allo studio del governo, già si è sentito, è quella magari di istituire una forma di mini jobs, cioè i lavori occasionali alla carta, nel senso che vai dove ti chiamano, con un reddito mensile che potrebbe essere pari a 450 euro per i giovani, per i donne, i migranti, i disoccupati, ma tali lavoratori hanno non solo un costo irrisorio per i datori di lavoro, ma anche questi lavoratori potrebbero vedere messi a rischio, perché il mini jobs e poi insieme alla rotazione, quindi non tu lavori più per 3 mesi per un'azienda, lavori magari 3 mesi e per un certo periodo per più aziende, e quindi questo fatto di lavorare più aziende non ti fa scattare quel contributo cumulativo. Insomma, credo che sono stati pronti come esigenza politica del governo di non farci andare al referendum, ma chiaramente non è perché hanno avuto dei ripensamenti su quello che avevano preparato. Il loro giudizio rimane quello speculativo, e quello di non dare i giusti diritti ai lavoratori, e quello quindi di precarizzare sempre il lavoro, e quindi la linea è sempre quella solita, la linea è quella che si è avviato dopo l'azzeramento dell'articolo 18, dopo l'invenzione, che ricordava lo stesso Piero, dei cosiddetti contratti a tutele crescenti, che invece sono soltanto una perdita dei diritti certi. E quindi noi su tutta questa questione nei mesi a venire seguiteremo a dare maggiore attenzione e particolare informazione quindi su come procederà un intervento che in qualche modo la Confindustria vuole e pretende dal governo, un intervento che non penalizzi nella sua logica i padroni, che vogliono sempre avere la libertà di poter intervenire come meglio lo credono sulla vita delle persone. Tutto questo ci conferma che in effetti c'è sempre più bisogno di avere una partecipazione sindacale, conflittuale e sociale, e quindi speriamo, noi auspichiamo sempre da questa radio che ci sia nel tempo magari un intervento più elaborato e condiviso anche sul terreno del sindacato conflittuale. Fulvio, nella sua presentazione, che speriamo che avete ascoltato, non ha fatto tempo nel dire che, per esempio, che questa settimana è anche una settimana di manifestazioni rispetto alla questione europea. C'è quindi un susseguirsi di manifestazioni il 25 marzo. Qui non si tratta di dare magari la sottolineatura a questa o a quella manifestazione, quanto prendere atto che finalmente su questa questione finalmente si può aprire finalmente un livello di discussione, e il confronto speriamo sia sempre costruttivo per rilanciare in forma rivista e corretta l'idea dell'unità europea. E quindi è chiaro, perché noi siamo consapevoli, lo abbiamo detto anche senza approfondire più di tanto la questione, però abbiamo anche noi detto da questa radio che per esempio non possiamo accettare l'Europa così com'è, no? Nel senso che è quella poi dell'austerità, è quella delle logiche neoliberiste, e quindi è quella insomma del meno peggio. La stessa politica che subiamo all'interno dei vari paesi poi la subiamo a livello europeo, quindi, perché la linea di condotta è sempre quella, quindi è di stampo neoliberista, e quindi mette in evidenza sia le contraddizioni tra paesi sia le contraddizioni all'interno di ogni paese. Quindi mi sembra che, a dispetto di quanto poi si possa pensare, la questione europea non può essere affrontata limitandoci a sopportare le sfide dell'economia, no? E quindi battere invece le disuguaglianze che emergono, che sono sempre con una maggiore forza presenti nei paesi occidentali, anche a causa di quello che noi più di una volta abbiamo detto persiste nel mondo, che è la tirannia della finanza, quindi la mutazione dei processi di privatizzazione dell'economia. E quindi sono due le cose: o rimani a guardare o a criticare senza creare un progetto nuovo per costruire un'Europa diversa, e quindi che non può essere quella stilata che stanno portando avanti, ma in quanto invece quella che vuole vedere rafforzati i diritti individuali di ogni cittadino, ma in effetti aggiornare, quindi magari riformare, riscrivere, che se no anche gli organi comunitari di rappresentanza, perché quelli che sono in atto sono dimostrati anche di essere frutto di interventi drammatici. Tutti noi conosciamo le sofferenze che ha sofferto il condizionamento della Grecia, sappiamo quanta ancora è viva la polemica in atto, e quindi qui non si tratta né di Brexit né di uscite senza un minimo di progetto alternativo. Il progetto quindi è quello di pretendere intanto che si riapra il confronto, che si riapra una nuova lettura dell'unità europea, perché se noi manteniamo vivo lo spirito internazionalista, nel senso che nessuno di noi può vedere o sollevare perplessità su quella che può essere l'unità del proletariato internazionale, però è pure vero che non la si può ridurre soltanto come affermazione estemporanea, ma bisogna intervenire in concreto sulla materia economica e sociale, e quindi evidenziare le contraddizioni che sono in atto, e quindi come affrontarle e non subirle passivamente.
Ma io volevo ritornare, fare un passo indietro e ritornare sulla vicenda dei referendum. Ricordo agli ascoltatori che non lo ricordassero da soli che c'è un altro referendum in ballo, che è quello relativo alle gare d'appalto del pubblico e del privato, che è altrettanto importante come quello dei voucher. E il grande affarsi del governo intorno a questa possibilità e rischio per il governo di referendum richiede la stessa vigilanza che hanno richiesto i voucher, la stessa attivizzazione che hanno richiesto i voucher. Allora lì io credo che c'è una lezione che ci hanno dato i compagni che lavoravano ad Alma Viva a Roma, quando hanno rifiutato un contratto capestro, Che cosa significa un appalto dato nelle condizioni in cui veniva dato precedentemente? Un appalto significava ottenere il massimo ribasso attraverso una riduzione dei salari dei lavoratori, essenzialmente attraverso una possibilità di ridurre l'occupazione, no? Di mettere in atto quindi delle cose strutturali che sarebbero andate contro il lavoro, di risparmiare sul lavoro sempre più reso servile e al limite schiavistico. Allora, qual è l'obiettivo irrinunciabile, io credo, negli appalti? Di ripristinare una cosa che perlomeno fino a 20 anni fa c'era, ed era quella che ogni contratto portava in sé la clausola di garanzia. Il personale che lavorava in quel posto di lavoro, quando cambiava un appaltatore, veniva fatta una gara d'appalto e non era il precedente appaltatore a vincere, ma era un nuovo appaltatore, doveva assumere tutto il personale che lavorava precedentemente in quello stesso posto di lavoro. Quindi era indispensabile, primo, che la gara d'appalto non prevedesse alcuna riduzione del salari rispetto a quelli previsti per legge o contrattuali. Quindi il massimo ribasso poteva essere effettuato su alcuni aspetti organizzativi, alcuni aspetti amministrativi, ma non poteva avere come oggetto il posto di lavoro. Non poteva averlo nemmeno nella riduzione dell'occupazione, perché è un'altra forma per guadagnare sul costo di lavoro e di sfruttare un numero di lavoratori ridotto, no? Per aumentare i ritmi e lavori in modo che chi ci guadagna, no? Ci guadagna in maniera più robusta. Allora, la prima cosa che dobbiamo vigilare è che anche per questo eventuale referendum, no, ci sia una clausola che venga imposta, che è la piena garanzia dei lavoratori che già lavoravano in quel posto, in quella funzione, integrale sia dal punto di vista salariale sia dal numero di vista degli occupati. Quindi questa cosa, che non dovrebbe poi riguardare soltanto gli appalti pubblici, ma dovrebbe riguardare tutti gli appalti. Noi sappiamo che Almaviva stava essenzialmente era una esternalizzazione di grandi enti pubblici. Adesso io credo che noi dobbiamo avere come obiettivo la reinternalizzazione, e il primo passo perché sia internalizzato di nuovo il lavoro fatto in house, no, non ci sia possibilità di lucrare attraverso gli appalti e subappalti. Quindi la cosa che è indispensabile anche in questa circostanza non dare spazio ad altre possibilità se non quella della garanzia sui lavoratori, personale, sul numero di lavoratori, sempre il personale, e che eventuali dovessero rimanere margini per un miglior offerente, e quindi il massimo ribasso non debba riguardare assolutamente la possibilità di risparmiare sul costo del lavoro. Guardate, qui c'è in bilico la nostra umanità, perché quando si dice che si vuole risparmiare sul posto di lavoro significa ridurre, no, la nostra vita a una funzione del lavoro, o invece essere, come dice la nostra Costituzione, liberi, no, e latori e portatori di dignità. Quindi quando queste cose vengono a mancare si infligge un vulnus grave alla Costituzione, perché risparmiare sul costo del lavoro è una cosa che non deve essere possibile in un paese civile. Questo implica molte cose, implica anche a livello europeo che ci sia un salario garantito minimo, che sia un salario comprensivo di tutti i diritti sanciti dalle costituzioni europee. No, prevede che a livello internazionale e mondiale il commercio sia limitato a quelle merci, a quei servizi che includano tutti i diritti. Se non ci sono quei diritti, le merci non possono essere messe in vendita. Per anni abbiamo dovuto subire la concorrenza di merci che venivano realizzate attraverso uno sfruttamento ben più grave di quanto avvenisse in Europa, perché non si voleva mettere questo limite. Allora io credo che l'Europa che noi vorremmo, questo dovrebbe avercelo proprio come capisaldo, no? Uno dei diritti sociali inalienabili è un costo del lavoro che comporti l'esercizio e la esigibilità di tutti i diritti, e un costo del lavoro che sia anche calcolato nei suoi minimi e nei suoi massimi, no, tenendo conto di tutte le parti e dell'umanità delle persone che il lavoro lo svolgono. E quindi io credo che è indispensabile, come è successo per i voucher, controllare, vigilare, creare un movimento di opinione pubblica anche contro questi appalti al massimo ribasso che tutti abbiamo potuto vedere sotto i nostri occhi, che trasformavano il lavoro in schiavitù, in lavoro servile, in lavoro a rincorsa. Ricordo non molto tempo fa la figlia di un compagno che alle 11 ancora non si ritirava a casa perché lavorava alla Conad, dove dopo il lavoro gli facevano rimettere a posto gli scaffali, gli facevano pulire per terra perché sarebbe scaduto il contratto la settimana successiva, e i lavoratori hanno messo in competizione uno contro l'altro, no, a far vedere quanto erano bravi, a fermarsi la sera a fare i lavori al supermercato perché avevano bisogno di lavorare e di non essere licenziati. Quindi questa è una condizione in cui non è possibile che i lavoratori siano alla mercé dei poteri, no, che non sono i poteri della democrazia, quelli che decidiamo noi di essere, di esercitare, insomma. E quindi io credo che sia fondamentale, dopo questa vittoria dei voucher, continuare perché i voucher non subiscano una trasformazione che sia grave o altrettanto grave a quella che già era, perché gli appalti abbiano una struttura che possa essere ridotta al minimo, perché proprio non c'è ragione l'appalto. Quando una cosa non può essere modificata nel prezzo del costo, può essere modificato il capitolato d'appalto, non c'è bisogno di avere altri appaltatori, no? Già io credo un solo livello di appalti è già grave, ma che addirittura si vada da un livello all'altro sempre facendo decadere i diritti, questa è la cosa tremenda a cui abbiamo dovuto assistere. E soprattutto per gli enti pubblici proprio devono cancellare gli appalti. Il lavoro di cui hanno bisogno deve essere assunto direttamente alle dipendenze del servizio, alle dipendenze dell'amministrazione, e non dato in appalto cercando di ruspare e raggranellare qualche risparmio attraverso gli appalti.
Io penso che viene proprio a finire, se non si crea un'opposizione adeguata, proprio quello che dicevi te, la tutela della clausola per praticamente per il cambio di gestione negli appalti, di mantenere la tutela quindi dei lavoratori che già operavano per una azienda appaltatrice. In alcuni casi negli anni passati ci sono stati esempi significativi, resistenze per esempio anche da parte dei nuovi gestori. Noi veniamo da esperienze di lavoro nel pubblico, nei servizi pubblici, oggi ormai privatizzati, ma quando invece c'era la presenza diretta, quindi ancora non stavamo nella condizione di oggi, si riusciva anche, porto un esempio, la gestione delle mense alle ferrovie, la gestione delle mense alle poste, alle scuole, la gestione delle mense nei vari settori pubblici, per esempio coinvolgevano nel momento che cambiava l'appaltatore, nel momento che cambiava la gestione, coinvolgeva anche il sindacato dell'azienda pubblica, e quindi su un determinato posto di lavoro il nuovo gestore doveva affrontare la discussione non solo con i sindacati, in questo caso che erano da Filcams perché riguardavano tutti quelli del commercio, ma dovevano fare poi anche la discussione magari con i sindacalisti dei posti o quelli delle ferrovie o quelli della scuola, perché lì si ribadiva e quindi quel contributo solidaristico, no? Anche da un punto di vista sindacale, che imponeva il rispetto del mantenimento del lavoro per i lavoratori. Spesso abbiamo anche vissuto resistenze forti da parte dei nuovi gestori, e a volte anche non sempre mantenendo una giusta posizione sindacale corretta si è anche subita una sorta di cedimenti, dove per esempio si è stati costretti a fare i contratti di solidarietà. Voi sapete che i contratti di solidarietà è perché magari il nuovo gestore diceva: io sì, ce ne stanno 10 qui a lavorare, ma io ne posso al massimo te ne 8, e quindi la discussione sindacale, siccome non c'era mai una garanzia certa, non c'era una legge, ma c'era soltanto il frutto di lotte contrattuali nazionali che sancivano questi diritti ai lavoratori, e quindi magari proprio per non far licenziare neanche i due che secondo lui erano in più, scattavano i contratti di solidarietà. Oggi neppure questo, anche questo rischia di essere smontato. Ma perché? Perché stanno ormai tentando di coinvolgere non solo che stanno a carne da cannone, perché abbiamo visto che è stato deregolamentato il lavoro e quindi si sono persi tutti i diritti e le conquiste del passato, ma in effetti si sono inventati pure la storia strumentale eventualmente di far partecipare i lavoratori ai cosiddetti utili dell'azienda. Ecco, pure questo qui è un altro inganno che è pronto ad alimentare un'ulteriore divisione tra lavoratori occupati e lavoratori disoccupati, e quindi per esempio con questa logica sicuramente si alimenteranno anche più nell'ambito aziendale logiche neocorporative, perché magari per partecipare in maniera ingannevole a questa diceria della partecipazione degli utili potrebbero vedere, e non a casa le poste, lo dico prendendomele tutta la responsabilità di quello che dico, i primi a sostenere questa tesi sono proprio quelli della CISL, ma non solo, anche gli altri, che quindi con questa mentalità, con la speranza di entrare all'interno dei consigli d'amministrazione, e quindi si fanno portatori di un'eventuale rappresentanza di utili che potrebbero andare ai lavoratori, ma questo comporta sempre più il peggioramento del servizio dato ai cittadini, il peggioramento delle condizioni di lavoro e così via. Quindi anche su questa questione del welfare aziendale è chiaro, vale il principio, è sempre quello, la strategia è sempre quella: intanto annullare il referendum per evitare che si monti un contesto sociale e che quindi ci sia una sconfitta politica, ma anche la logica distorta del welfare aziendale vuole far aumentare un'eventuale rottura di tutto ciò che è aspetto pubblico e sociale. Magari l'abbiamo già detto anche volte, basta vedere il regalo che il governo ha fatto all'IRAP, no? Calando la tassa ai padroni, il governo praticamente non è andato a prendere eventualmente la somma che perde da questa tassa ridotta ai minimi termini per imprenditori di lavoro, e quella da ridurre alla sanità pubblica.
Ecco, io su questo direi che Ermanno ha introdotto un argomento che oggi non ce la facciamo a trattare, ma che sicuramente sarà per le prossime trasmissioni, ed è quella del welfare aziendale, no? È una linea neocorporativa assolutamente deleteria, e che ha come fondamento quella di sconfiggere, di mettere fuori dalla società i diritti universali, renderli soltanto, trasformare i diritti in privilegi, no? Allora il privilegio di un'azienda contro l'altra, mettere i lavoratori l'uno contro gli altri, gli occupati contro i disoccupati. Quindi questo è un argomento importantissimo e credo che dovremmo affrontarlo. Però Ermanno sempre ha toccato un altro punto che in questo momento è più urgente, ed è quello della sanità. Allora noi invitiamo tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli che abitano nella zona Portuense, Giannicolense, il Trullo, a partecipare a due manifestazioni che ci saranno. Una è il 25, purtroppo ci saranno anche molte altre manifestazioni, ma chi ha il problema della sanità ha l'urgenza di partecipare a questa assemblea che si terrà proprio sotto i palazzoni di Piazza di Don Olimpia, no? Per discutere tra lavoratori, cittadini, lavoratori della sanità, ospedalieri, medici, infermieri, no? Che cosa significa la svendita dell'ospedale Forlanini, no? Che la regione ha già deliberato, la regione Lazio ha deliberato la vendita, la privatizzazione dell'ospedale Forlanini. Sempre per questa ragione, poi la settimana successiva, sabato 25, invece ci sarà una manifestazione con corteo. Faremo un corteo che partirà da Largo Dunand, dove c'è l'estremo angolo del San Camillo, farà il giro intorno al San Camillo, passerà per la Portuense e ritornerà alla piazza del Forlanini. Questo, insomma, per difendere la sanità, che è un bene assolutamente indispensabile, che stanno proprio frantumando, riducendo a zero. Pensate che al San Camillo ci sono ormai code di 150 persone con attese di 18 ore per avere una visita di pronto soccorso, ci sono centinaia di pazienti che vengono allontanati, spediti nelle cliniche private perché non c'è posto al San Camillo, e mentre questo succede, no, si svende una preziosissima struttura, bella oltre che preziosa, come il Forlanini, per la quale sarebbe immediata la possibilità di disporre di altri posti letto, di altre strutture sanitarie, di altri posti, perché non dimentichiamo che questo stato sociale è quello che ha reso la disoccupazione nel nostro paese per un tentennio al di sotto del 3%, ossia una disoccupazione su cui facevano leva e aveva agio una grande occupazione nei servizi pubblici, nell'esercizio e nella esigibilità dei diritti, no? Quindi quando noi andiamo a rivendicare l'apertura di un ospedale che si vuole svendere, no? Andiamo a rivendicare non solo la salute per i malati o le residenze per gli anziani non autonomi, ma a chiedere anche altro lavoro di infermieri, di medici, di personale amministrativo, che sono una ricchezza per il paese, che invece viene allontanato, viene messo, come succede per i giovani oggi, che al 40% sono disoccupati, no? Viene allontanato dal lavoro, mentre di loro, della loro intelligenza, delle loro braccia, del loro cuore, ne avremmo bisogno tutti. E però stava dicendo Ermanno di una cosa particolarmente sconcertante, ed è che che rende veramente tangibile qual è l'interesse del patronato, io non so di chi altro, della finanza, non so più nemmeno come definirlo, no? Rispetto agli interessi della popolazione, della cittadinanza. Qualcuno forse ricorderà che a fondamento del finanziamento della sanità pubblica c'era una tassa studiata ad hoc proprio per finanziare la sanità pubblica, ed era una tassa che pagavano soltanto le aziende, no, e le imprese, e che si chiamava IRAP. L'IRAP non era stata inventata così dal nulla, c'erano 5 diverse tasse che devono pagare le imprese sul territorio per godere dei servizi, degli allacciamenti, della mobilità, di cui le aziende facevano largamente uso. Quindi queste tasse sono state raggruppate, si è avuta questa nuova tassa che si chiamava IRAP. Bene, questa tassa, che nel 2007 aveva raggiunto 40 miliardi di introiti a livello nazionale, quindi era sicuramente la tassa che caratterizzava di più il finanziamento della sanità pubblica, perché tenete presente che era un bilancio complessivo nazionale di circa 100 miliardi, il 40% quindi veniva coperto da questa tassa. Bene, anno dopo anno, e soprattutto con il governo Renzi, questa tassa è stata diminuita ed è arrivata a poter riscuotere 22.000 euro, nel 2016 22 miliardi di euro, quindi quasi dimezzata. Questa tassa, che assolutamente indiscutibilmente doveva essere pagata sulle aziende, perché le aziende non nascono per fare beneficenza, nascono per realizzare profitti, e quindi era giusto che pagassero i servizi di cui, no, le aziende fanno largamente uso, è praticamente dimezzata. Da 40 miliardi l'anno si è ridotta a 22 miliardi l'anno. Questo, pensate un po', ha come come opposizione la tassa invece dell'IRPEF regionale. Chi non lavora non lo sa, ma chi lavora lo sa bene, no? Oltre a pagare un IRPEF nazionale, quindi una tassa sui redditi personali, ogni lavoratore paga anche un IRPEF per i servizi comunali, che si chiama IRPEF in maniera abbreviata, IRPEF comunale, e una tassa invece che si chiama IRPEF regionale. L'IRPEF regionale doveva quindi essere un'altra delle fonti economiche attraverso le quali si finanziava la sanità pubblica, però anziché essere pagata dalle imprese, dalle aziende, dal patronato, viene tuttora pagata dai lavoratori. Bene, quella tassa là, quell'IRPEF regionale, è aumentata negli ultimi 10 anni del 138%, ossia si è arrivati da una tassa che raccoglieva sull'intero territorio nazionale 4 miliardi, quasi 5, a una tassa che adesso ne raccoglie 12 miliardi, quasi 11 miliardi e 884 milioni. ossia è stato spostato il costo della sanità da una tassa che doveva essere pagata, e dico sacrosantamente giustamente, dalle imprese alle persone fisiche, i lavoratori, no, i cittadini, che i pensionati che pagano la tassa, tutti la pagano tutti, e non ci sono persone, di lavoratori dipendenti, che possono, no, frodare il fisco in questo caso, no, tutti dobbiamo pagare questa tassa per avere quello che invece era dovuto dalle imprese, perché loro pagassero una tassa che, intendiamoci, non è mai stata una tassa di chissà. Noi siamo abituati ad avere tasse pagate sul nostro salario, che sono del 23, del 27%, o addirittura contribuzioni che vanno addirittura al 42%. Lì si trattava del 3,9%. La tassa IRAP aveva questa misura, no? del 3,9%. Adesso questa tassa è talmente diminuita che ci porta a un ammanco di soldi per la sanità, che viene pagata da noi sotto, in maniera monetaria, attraverso un aumento dell'IRPEF, ma viene pagata da noi anche in mancanza di cure della salute, perché ci sono casi al Forlanini dove la gente, dopo 15 ore di attesa in un pronto soccorso, non è riuscita nemmeno ad avere la diagnosi, è riuscita ad avere un'ambulanza che lo trasportasse in un'altra clinica perché il San Camillo era sovraffollato. Ci sono persone che aspettano un'operazione che deve essere fatta entro 3-4 mesi e invece deve aspettare 17 mesi con tutte le complicanze che questo potrebbe aver avuto. Ci sta gente che può essere, parlando proprio in maniera personale, io un cardiopatico, ho fatto la prima operazione al cuore, la coronografia al San Camillo, ed era il 2001. Nel 2003, quando ho avuto bisogno della seconda, il San Camillo non mi ha potuto ospitare, mi hanno operato, però io stavo al CTO ricoverato, quindi mi hanno preso con l'autoambulanza, mi hanno portato al San Camillo, mi hanno fatto l'operazione e poi mi hanno riportato al CTO. L'ultima operazione invece nel 2006 non c'era posto né al CTO, perché avevano chiuso il reparto cardiologia, non c'era posto al San Camillo, e mi hanno spedito direttamente all'Aurelia Hospital, che è un ospedale assolutamente privato, no, convenzionato, perché mi facessero operazione e degenza, cosa che al San Camillo non era più possibile. Ecco, tutto questo non ci può vedere passivi, no? È importante, ma non per i pensionati soltanto e per i cardiopatici, per tutti, insomma, per chi ci tiene alla civiltà e alla salute complessiva, no? Quella di difendere la sanità pubblica così come si è sviluppata nel nostro paese, come un diritto che aveva portato a livelli di eccellenza. Noi siamo stati per molti anni un paese nel quale la sanità pubblica ha avuto livelli di eccellenza. Addirittura siamo stati anni assolutamente primi nel mondo, sul pianeta, la prima sanità pubblica, e sono stati gli anni in cui, per esempio, le aspettative di vita sono aumentate, cresciute. Siamo arrivati a 82 anni, adesso stiamo regredendo. Regredisce la sanità pubblica e regredisce anche l'età, no, nella quale noi possiamo vivere.
Ma diciamo che proprio, tanto sicuramente abbiamo aperto l'argomento del welfare aziendale, visto proprio come rischio, ti ricordavi, Ero, di una desalarizzazione del lavoro, quindi usato in maniera strimontare. Anzi, possiamo anticipare che le discussioni che faremo in avanti mi dicono che è bene intanto smontare preventivamente chi potrebbe accusarci di essere sempre contrari alle iniziative anche che prende il governo e il Parlamento, che magari invece gli stessi sindacati affrontano, a conferma che quindi noi saremmo soltanto quelli che dicono no alle cose. Noi seguitiamo a pensare che sul terreno politico, sociale ed economico contano proprio gli interventi che si fanno in determinate fasi storiche. E quindi se per esempio quello che il welfare aziendale che stanno preparando, che quindi vuole praticamente imporre una salarizzazione del lavoro, è cosa diversa da quello che poteva essere una logica di welfare aziendale positivo fatto da imprenditori che non è che sono tutti messicani, il 90% sì, ma poi ci può essere anche un 10% di uomini che sono, anche essendo imprenditori, possono essere illuministi. Per esempio l'idea del welfare aziendale letto in positivo, lo abbiamo già detto anche in passato, alla fine della guerra ha visto un imprenditore, appunto come Olivetti, che fu pioniere in positivo di questo welfare aziendale. Perché era un intervento in positivo? Perché era lontano da ogni tentativo. Era lontano da ogni tentativo che voleva ridurre i diritti, ma anzi l'intervento si affiancava alla ricostruzione del paese e quindi si affiancava alla ricostruzione di uno stato sociale. Oggi è tutt'altra musica, oggi il welfare aziendale monta perché è tesa a ridurre lo stato sociale, all'incontrario di come si muoveva alla della guerra. Siccome c'è la crisi economica, sistemica, di sovrapproduzione, quindi siccome questi devono comunque in ogni caso fare profitti e garantirsi il loro dominio, è chiaro che si inventano magari di usare i cosiddetti premi di produttività, i cosiddetti premi di rendimento di utile aziendale, di non pagarti di più e di darti magari un welfare aziendale. Ma è chiaro che si tenta quindi di desalarizzare, appunto, quello che dicevamo prima. Quindi su questo è importante che noi approfondiremo questa materia, e quindi non l'approfondiremo non certamente come qualcuno pensa con schematismi precostituiti, ma posso dimostrare che l'intervento è fatto proprio con due scopi, che è quello in caso mai di smontare tutto ciò che è previsto dai contratti nazionali, fossero anche contratti nazionali stilati e con aspetti che evidenziano molti cedimenti, no? Perché purtroppo poi quello che passa è sempre frutto di una trattativa concertativa che non raccoglie appieno quello che sono le esigenze dei lavoratori e non tutela neppure, se si tratta di lavoratori, di lavori che poi devono ritornare all'utilizzo dei cittadini, che penalizza quindi anche i servizi e così via. Quindi noi partiamo sempre da una constatazione di fatto, che tutto si muove sulla base di una deregolamentazione del lavoro, su una riduzione dei diritti, su un attacco ai salari e quindi su un attacco al lavoro nella sua essenza primaria. Ecco,
ecco, ma anche sulla rapina, perché ritornando alla sanità, certo, noi stiamo assistendo a una rapina, nel senso che la Regione Lazio, che a settembre del 2016 aveva fatto una delibera nella quale si garantiva il carattere pubblico, permanentemente pubblico, del Forlanini, no? Tre mesi dopo fa una delibera in cui mette in vendita il Forlanini per 70 milioni. 70 milioni sono un regalo, una svendita, perché il Forlanini, per chi lo conosce lo sa bene, sono 18 euro e quindi significa porre un'area, una superficie assolutamente centrale tra l'inizio della Portuense e la circonvallazione Gianni Colenze, porla in vendita a 400 euro al metro quadrato. È una cosa che ha dell'incredibile. questi sono dei veri e propri rapinatori del bene pubblico, no? E vanno denunciati per quello che stanno facendo. Quel Forlanini deve rimanere una proprietà pubblica e soprattutto va ripristinato la sua funzione ospedaliera, la sua funzione sanitaria, oltre le altre funzioni che potrà avere, perché è un complesso imponente, in grado di soddisfare molte esigenze. Ma quello di svendere in questo modo, ora io credo che su questo qualche ipotesi è obbligatorio farlo. Come mai la regione in 3 mesi cambia così radicalmente posizione? Io credo che ci sia stata una proposta di acquisto, e una proposta di acquisto me la immagino da che viene, dalle stesse forze che hanno tentato l'operazione dello stadio della Roma. In quel caso sono stata la Rothschild Bank, è stata la Goldman Sachs, probabilmente loro stesso, qualche forza analoga, no, ha fatto intravedere la possibilità di questa svendita, credo accompagnata da lucrose, no, altre prebende, no, da andare a pescare, e credo che vada denunciata. E questo, guardate, non c'è alternativa, non c'è partito, non c'è 5 Stelle, non c'è nessuno che tenga. O i cittadini si impossessano di questi obiettivi, di questa lotta in difesa dei servizi essenziali, perché non c'è nessuno che l'ha proposto. Di fronte a un Rothschild che propone, no, bustarelle, no, non c'è alternativa. Solo un potere diffuso e di partecipazione come quello dei cittadini può avere ragione di queste prepotenze.
Ecco, la trasmissione si sta avviando alla conclusione. Chiediamo scusa per il parapiglia che c'è stato all'inizio, c'è stata quella piccola incomprensione. Questa trasmissione comunque è registrata e verrà pubblicata tra circa una mezz'oretta sul sito di Onda Rossa, all'indirizzo www.ondarossa.info, e nella stessa sezione trovate anche la sezione sostieni. Serve, lo sapete benissimo chi ascolta, chi è abituale all'ascolto, serve a sostenere l'emittente che, come dicono spesso, non campa d'aria, anzi energia elettrica, affitto sono pesanti, e contiamo tutti sul contributo anche minimo degli ascoltatori e ascoltatrici. Sul sito trovate il modo per offrire la vostra